Il treno ha fischiato di Luigi Pirandello. Farneticava. Principio di febbre cerebrale, avevano detto i medici, e lo ripetevano tutti i compagni d'ufficio che tornavano a due, a tre dall'ospizio o erano stati a visitarlo. Pareva provassero un gusto particolare a darne l'annunzio coi termini scientifici, appresi or ora dai medici, a qualche collega ritardatario che incontravano per via. Frenesia, frenesia, encefalite, infiammazione della membrana, febbre cerebrale. E volevano sembrare afflitti. Ma erano in fondo così contenti, anche per quel dovere compiuto nella pienezza della salute, usciti da quel triste ospizio al gaio azzurro della mattinata invernale. Morrà? Impazzirà? Ma morire impare di no. Ma che dice? Che dice? Sempre la stessa cosa, farnetica. Povero Belluca. E a nessuno passava per il capo che, date le specialissime condizioni in cui quell'infelice viveva da tanti anni, il suo caso poteva anche essere naturalissimo. E che tutto ciò che Belluca diceva e che pareva a tutti delirio o sintomo della frenesia, poteva anche essere la spiegazione più semplice di quel suo naturalissimo caso. Veramente il fatto che Belluca la sera avanti si era fieramente ribellato al suo capo ufficio e che poi, all'aspra riprensione di questo, per poco non gli si era scagliato addosso, dava un serio argomento alla supposizione che si trattasse di una vera e propria alienazione mentale. Perché? Uomo più mansueto e sottomesso, più metodico e paziente di Belluca, non si sarebbe potuto immaginare. Circoscritto. Sì, chi l'aveva definito così? Uno dei suoi compagni d'ufficio, circoscritto. Povero Belluca, entro i limiti angustissimi della sua arida mansione di computista, senza altra memoria che non fosse di partite aperte, di partite semplici o doppie o di storno, e di defalchi e prelevamenti e impostazioni, note, libri master, partitari, stracciafogli e via dicendo. Casellario ambulante, o piuttosto vecchio somaro che tirava zitto zitto, sempre d'un passo, sempre per la stessa strada la carretta, con tanto di paraocchi. Orbene, 100 volte questo vecchio somaro era stato frustato, fustigato senza pietà, così per ridere, per il gusto di vedere se si riusciva a farlo imbizzire, un po'. A fargli almeno drizzare un po' le orecchie abbattute, se non a dar segno che volesse levare un piede per sparare qualche calcio. Niente, si era prese le frustrate ingiuste e le crudeli punture in santa pace, sempre, senza neppur fiatare, come se gli toccassero, o meglio, come se non le sentisse più, avvezzo com'era da anni e anni alle continue solenni bastonature della sorte. Inconcepibile dunque, veramente, quella ribellione in lui, se non come effetto di un'improvvisa alienazione mentale. Tanto più che, la sera avanti, proprio gli toccava la riprensione, proprio aveva il diritto di fargliela il capo ufficio. Già si era presentato la mattina con un'aria insolita, nuova, e cosa veramente enorme, paragonabile, che so, al crollo di una montagna, era venuto con più di mezz'ora di ritardo. Pareva che il viso tutto a un tratto gli si fosse allargato, pareva che i paraocchi gli fossero tutto a un tratto caduti e gli si fosse scoperto, spalancato d'improvviso all'intorno, lo spettacolo della vita. Pareva che gli orecchi tutto a un tratto gli si fossero sturati e percepissero per la prima volta voci, suoni, non avvertiti mai. Così ilare, di un'ilarità vaga e piena di stordimento, si era presentato all'ufficio e tutto il giorno non aveva combinato niente. La sera il capufficio, entrando nella stanza di lui, esaminati i registri, le carte. E come mai? Che cosa hai combinato tutt'oggi? Belluca lo aveva guardato sorridente, quasi con un'aria di impudenza, aprendo le mani. Che significa? Aveva allora esclamato il capufficio, accostandoglisi e prendendolo per una spalla e scrollandolo. Ohé, Belluca! Niente, aveva risposto Belluca, sempre con quel suo sorriso tra l'impudenza ed imbecillità sulle labbra. Il treno, signor cavaliere. Il treno? Che treno? Ha fischiato. Ma che diavolo dici? Stanotte, signor cavaliere, ha fischiato, l'ho sentito fischiare. Il treno? Sì, signore, E se sapesse dove sono arrivato, in Siberia, oppure nelle foreste del Congo, si fa in un attimo, signor cavaliere. Gli altri impiegati, alle grida del capo ufficio imbestialito, erano entrati nella stanza e sentendo parlare così Belluca, giù risate da pazzi. Allora, il capo ufficio, che quella sera doveva essere di malumore, urtato da quelle risate, era montato su tutte le furie e aveva malmenato la mansueta vittima di tanti suoi scherzi crudeli. Se non che, questa volta, la vittima con stupore e quasi con terrore di tutti si era ribellata, aveva inveito gridando sempre quella stramberia del treno che aveva fischiato e che perdio ora non più, ora che egli aveva sentito fischiare il treno, non poteva più, non voleva più essere trattato a quel modo. Lo avevano a viva forza preso, imbracato e trascinato all'ospizio dei matti. Seguitava ancora qua a parlare di quel treno. Ne imitava il fischio, oh, un fischio assai lamentoso, come lontano nella notte, accorato. E subito dopo aggiungeva: si parte, signori, per dove, per dove? E guardava tutti con occhi che non erano più i suoi. Quegli occhi di solito cupi, senza lustro, aggrottati, ora gli ridevano lucidissimi, come quelli di un bambino o di un uomo felice, e frasi senza costrutto gli uscivano dalle labbra, cose inaudite, espressioni poetiche, immaginose, bislacche, che tanto più stupivano, in quanto non si poteva in alcun modo spiegare come, per quale prodigio, fiorissero in bocca a lui. Cioè a uno che finora non si era mai occupato d'altro che di cifre e registri e cataloghi, rimanendo come cieco e sordo alla vita. Macchinetta di computisteria. Ora parlava di azzurre fronti, di montagne nevose levate al cielo, parlava di viscidi cetacei che voluminosi sul fondo dei mari con la coda facevano la virgola. Cose, ripeto, inaudite. Chi venne a riferirmele, insieme con la notizia dell'improvvisa alienazione mentale, rimase però sconcertato, non notando in me, non che meraviglia, ma neppure una lieve sorpresa. Difatti, io accolsi in silenzio la notizia, e il mio silenzio era pieno di dolore. Tentennai il capo, con gli angoli della bocca contratti in giù, amaramente, e dissi: Belluca, signori, non è impazzito. State sicuri che non è impazzito. Qualche cosa deve essergli accaduta, ma naturalissima. Nessuno se la può spiegare, perché nessuno sa bene come quest'uomo ha vissuto finora. Io che lo so, sono sicuro che mi spiegherò tutto naturalissimamente, appena l'avrò veduto e avrò parlato con lui. Cammin facendo verso l'ospizio ove il poverino era stato ricoverato, seguitai a riflettere per conto mio. A un uomo che viva come Belluca finora ha vissuto, cioè una vita impossibile, la cosa più ovvia, l'incidente più comune, un qualunque lievissimo inciampo impreveduto, che so io di un ciottolo per via, possono produrre effetti straordinari, di cui nessuno si può dar la spiegazione, se non pensa appunto che la vita di quell'uomo è impossibile. Bisogna condurre la spiegazione là, riattaccandola a quelle condizioni di vita impossibili, ed essa apparirà allora semplice e chiara. Chi veda soltanto una coda, facendo astrazione dal mostro a cui essa appartiene, potrà stimarla per se stessa mostruosa. Bisognerà riattaccarla al mostro, e allora non sembrerà più tale. Ma quale deve essere, appartenendo a quel mostro? Una coda naturalissima. Non avevo veduto mai un uomo vivere come Belluca. Ero suo vicino di casa e non io soltanto, ma tutti gli altri inquilini della casa si domandavano con me come mai quell'uomo potesse resistere in quelle condizioni di vita. Aveva con sé tre cieche, la moglie, la suocera e la sorella della suocera. Queste due vecchissime per cataratta, l'altra, la moglie, senza cataratta, cieca fissa, palpebre murate. Tutte e tre volevano essere servite, strillavano dalla mattina alla sera perché nessuno le serviva. Le due figliole vedove, raccolte in casa dopo la morte dei mariti, l'una con quattro, l'altra con tre figlioli, non avevano mai né tempo né voglia da badare ad esse, semmai porgevano qualche aiuto alla madre soltanto. Con lo scarso provento del suo impieguccio di computista, poteva Belluca dar da mangiare a tutte quelle bocche? Si procurava altro lavoro per la sera, in casa, carte da ricopiare, e ricopiava tra gli strilli indiavolati di quelle cinque donne e di quei sette ragazzi, finché essi, tutti e 12, non trovavano posto nei tre soli letti della casa. Letti ampi, matrimoniali, ma tre. Zuffe furibonde, inseguimenti, mobili rovesciati, stoviglie rotte, pianti, urli, tonfi, perché qualcuno dei ragazzi al buio scappava e andava a cacciarsi tra le vecchie cieche, che dormivano in un letto a parte e che ogni sera litigavano anch'esse tra loro, perché nessuna delle tre voleva stare in mezzo e si ribellava quando veniva la sua volta. Alla fine si faceva silenzio e Belluca seguitava a ricopiare fino a tarda notte, finché la penna non gli cadeva di mano e gli occhi non si chiudevano da sé. Andava allora a buttarsi, spesso vestito, su un divanaccio sgangherato e subito sprofondava in un sonno di piombo, da cui ogni mattina si levava a stento, più intontito che mai.